Musica di Stagione, un podcast di Radiofonica in collaborazione con Perugia Musica Classica e Fonoteca Regionale Oreste Trotta.
Amici di radiofonica.com, bentornati a Musica di Stagione, il podcast creato in collaborazione con la Fonoteca Regionale Oreste Trotta e la Fondazione Perugia Musica Classica per raccontare gli appuntamenti della stagione musicale 2023-2024. In questo primo episodio della nuova stagione parliamo della Sagra Musicale Umbra, iniziata l'8 settembre e terminerà il 23 settembre. Quest'anno, questa edizione si chiama La città delle idee. E con noi sempre Simone Nocchi della Fonoteca. Ciao Simone.
Ciao.
E dall'altra parte ci sono Francesco Ciura e Giulio Fortunato di Radiofonica. Parliamo un po' degli appuntamenti che ci aspettano in questa edizione. Cosa ci consigli, Simone?
Dunque, innanzitutto parliamo un po' della Sagra Musicale Umbra, che in pratica si può dire che è una delle più antiche istituzioni musicali in Italia, perché è nata nel 1937, quindi tranne che nel periodo della Seconda Guerra Mondiale, dal 1937 ad oggi ogni anno è stata appunto fatta un'edizione. E in passato ha avuto tantissime prime esecuzioni anche importantissime di Britten con grandi direttori d'orchestra, Arnon Kurt per esempio, von Karajan stesso, ma innumerevoli grandi musicisti che ormai fanno parte della storia della musica mondiale proprio. Il percorso che ha sempre seguito è stato è sempre incentrato, diciamo, nella musica soprattutto sacra, però ultimamente ci sono state anche diciamo un po' di divagazioni, come anche quest'anno, e che prevede appunto il tema della città con le proprie creazioni e quindi sviluppi culturali. Quindi il direttore artistico, il maestro Bronzi, ha scelto diverse città, incentrando poi diversi concerti, per esempio Lisbona con il Fado, Salisburgo Mozart, e poi San Pietroburgo, quindi è stata la serata inaugurale. Però voglio segnalare due eventi, diciamo, di punta, possiamo dire, che sono domenica 17 settembre, alle ore 18 presso il Teatro Morlacchi, e invece la serata conclusiva, che è sabato 23 settembre alle ore 21 sempre al Teatro Morlacchi, e qui ci sarà l'Orchestra della Toscana diretta da Andrea Battistoni, il coro della Cattedrale di Siena Guido Chigi Saracini diretto da Lorenzo Donati, che eseguiranno il Requiem in Do minore di Luigi Cherubini e la Sinfonia numero 5 di Ludwig van Beethoven. Mentre domenica 17 l'Orchestra Giovanile Italiana insieme all'Orchestra da Camera di Perugia, diretti da Pishkar, eseguiranno il famosissimo Also Sprach Zarathustra, il poema sinfonico di Richard Strauss, e pezzo, un brano meno noto, però sempre abbastanza importante nel discorso appunto del... sempre un po' ideale del percorso che segna appunto la civiltà ateniese come tema, e cioè il pezzo di Albert Roussel che è Bacchus e Ariane, che è una suite da un balletto, che è una suite numero 2 da un balletto che curiosità, le scene furono di Giorgio De Chiri.
Pezzo che appunto verrà eseguito, il Così parlò Zarathustra, è proprio tratto e si ispira all'opera del filosofo Nietzsche. Tant'è vero che i nomi dei vari movimenti si rifanno a citazioni anche proprio letterarie, a passi dello Zarathustra. Ma il brano, diciamo, è diventato molto celebre grazie a un film capolavoro, mi sento di definire, che è 2001 Odissea nello spazio. Nella scena iniziale, appunto, prima dei titoli di testa, Kubrick fa vedere la luna, il sole e la terra che si allineano, e di sottofondo mette appunto l'inizio del Così parlò Zarathustra di Strauss.
Sì, l'ha reso a tutti gli effetti un capolavoro universale in questo
momento. E gli ha dato anche una certa iconicità, diciamo, ecco.
ha contribuito sicuramente, beh, questo è un merito che secondo me ha Stanley Kubrick in generale, cioè quello di contribuire attraverso la produzione di prodotti anche a livello cinematografico estremamente importanti, combinati con musiche, aspetti, cura dei dettagli che ormai sono anche, cioè già all'epoca erano non la normalità, ma oggi sono quasi completamente fuori tempo dei suoi eti, e ci permette di apprezzare all'interno del contesto della tecnologia di oggi, del cinema, dello stare insieme alle persone a guardare qualcosa in modo che sembri normale, a differenza dell'andare all'opera, purtroppo, perché parliamo tra noi tra giovani. Kubrick contribuisce tantissimo a rendere immortali
attraverso anche media differenti, meno convenzionali.
Barry Lyndon.
Barry Lyndon, addirittura Paisiello.
Ma Giovanni Paisiello, un compositore tarantino mai sentito neanche a Taranto. Lo si trova in Kubrick.
L'organico del poema sinfonico Così parlò Zarathustra è molto ampio, prevede infatti l'ottavino, tre flaute, tre oboe, il corno inglese, clarinetto piccolo, due clarinetti, clarinetto basso, tre fagotti, controfagotto, sei corni, quattro trombe, due tromboni, due basso tuba, timpani, grancassa, piatti, triangolo, glockenspiel, campana grave, due arpe, organo e archi.
A me infatti ha sempre lasciato abbastanza perplesso l'inizio del pezzo, in cui c'è questa sorta di linea di basso che sembra uno strumento elettronico, è ed è affascinantissimo.
È l'organo che rimane anche dopo
tutta, esatto, mantiene suono tutto fisso.
No, veramente d'accordo. L'organico permette di avere sonorità monumentali.
Ma poi sembra elettronica, non? Ed è uno strumento classico.
Ma la musica di Strauss in ogni caso è un po' sui generis, anche le opere, Elektra. A livello musicale sono molto interessanti.
I poemi sinfonici sono importantissimi, da Till Eulenspiegel a Tod und Verklärung, poi al Don Chisciotte, bellissimi. Tra l'altro dei capolavori che in pratica continuano un po' quella tradizione wagneriana, lizziana, anche che prevedeva anche una sorta di ecco, il poema sinfonico è soprattutto con un tema che può essere sia di una persona, un personaggio, oppure della natura stessa, tipo Alpen Symphony, oppure diciamo, sì, vabbè, Don Chisciotte l'abbiamo detto, e Don Giovanni stesso, che è un altro capolavoro. E comunque, ecco, Strauss si colloca in questa situazione, che però è anche una cosa abbastanza innovativa per quell'epoca, anche perché contrapposto a Mahler, il quale Mahler lo ammirava, Mahler però era un po' più, diciamo, tra virgolette, conservatore, mentre Strauss era considerato più innovatore dal punto di vista anche compositivo.
Sì, Mahler al limite ha portato all'estremo le regole già esistenti, Strauss ha rotto sulla scia di Wagner e poi preludio tutto quello che succederà dopo nella storia della musica.
Effettivamente.
E quindi ecco, questo è quello che riguarda il programma di domenica 17, e poi c'è l'altro brano di Albert Roussel, che è un francese che ha vissuto a cavallo, diciamo, tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, allievo di Vincent Dendy, che era, diciamo, un po' considerato conservatore proprio all'epoca. Però Roussel si segnala perché è stato l'insegnante di Satie e di molti altri grandi musicisti francesi. Questa è la suite da un balletto che non aggiunge, diciamo, niente di nuovo, ma si rifà vecchi stilemi un po' tra virgolette classici, ecco. Anche se era già passato Debussy, c'era Ravel, c'era tutti, e quindi, però lui rimane sempre un po', diciamo, fuori da questo cerchio.
Questo evento secondo me è anche importante segnalarlo, perché a parte il fatto che tra i protagonisti c'è l'Orchestra Giovanile Italiana, oltre naturalmente l'Orchestra della Camera di Perugia, anche i temi, gli argomenti trattati sono molto interessanti, per quanto siano trattati in musica più che in parole e declamazioni.
Forse è proprio quello il fascino, no?
Questo, assolutamente questo è il fascino. Noi segnaliamo questo evento innanzitutto agli studenti di filosofia, quali noi siamo, dato che il tema, il percorso tematico è la civiltà all'interno del pensiero niciano, dagli dei al superuomo. E approfittiamo anche per segnalare che se si è studenti...
Anche lo struggimento, penso.
Assolutamente, cioè, nell'asso spraccato un pezzo del grande struggimento. Segnaliamo che per questo evento e per tutti quelli della Sagra Musicale è possibile ottenere dei cospicui sconti se si è studenti universitari. Basta mostrare il badge elettronico.
In biglietteria, e si avrà lo sconto biglietti, se non sbaglio, a 5€. Quindi ne vale la pena.
Assolutamente.
Anche per passare una serata diversa, no? Magari fatta di buona musica. We'll be right back.
l'altro evento, che è sabato 23 settembre alle ore 21 presso il Teatro Borlacchi, vede come titolo Il destino e la storia e ha come protagonisti l'orchestra della Toscana, che conosciamo tutti, diretta da Andrea Battistoni, che è un grande direttore giovane, è stato molte volte all'Arena di Verona, nonché la Filarmonica di Tokyo, credo che sia proprio il direttore principale. Tra l'altro, curiosità, io lo so perché comunque faccio parte dell'ambiente, lui venne anche qui in forma privata a Perugia tantissimi anni fa a fare un corso di direzione d'orchestra con il maestro Ennio Nicotra. Si parla di 15 e più anni fa, quindi abbiamo questo collegamento. E il programma, poi c'è anche il coro della Cattedrale di Siena, diretto da maestro Lorenzo Donati, e il programma è su Luigi Cherubini, il Requiem in do minore per coro e orchestra, alla Mémoire de Louis XVI, e Ludwig van Beethoven, la Sinfonia numero 5, che è famosissima. Quindi parliamo un po' del Requiem di Cherubini, che è un pezzo veramente molto valutato anche dai contemporanei come un grandissimo pezzo, e lui era un grandissimo compositore che a Parigi era fra i più importanti all'epoca, quindi parliamo degli inizi dell'Ottocento, e in questo caso il Requiem è del 1816 e fu composto per volere di Luigi XVII in onore del fratello Luigi XVI, che era stato giustiziato 20 anni prima. Quindi fu una sorta di restaurazione, diciamo, della monarchia, un inno alla restaurazione della monarchia dopo tutte le vicissitudini rivoluzionarie, quindi la rivoluzione francese e poi Napoleone Bonaparte. Però quello che ci interessa è che, quindi quello che dicevo prima, i compositori dell'epoca ne apprezzavano sia la scrittura elegante e l'assenza di un tono celebrativo. Infatti è una cosa abbastanza particolare che non ci sono solisti in questo Requiem, ma c'è soltanto il coro e l'orchestra che dialogano fra di loro. E l'organico è il coro misto, due oboe, due clarinetti, due fagotti, due corni, due trombe, tre tromboni, timpani, tam-tam e archi. E la prima esecuzione fu a Parigi, a Saint-Denis, il 21 gennaio 1817. Per fare un collegamento con Beethoven, nel quale eseguiranno la Sinfonia numero 5, un Requiem deve essere una commemorazione malinconica dei morti, deve essere una musica calma, non c'è bisogno della tromba del giudizio, la commemorazione dei morti non richiede strepito. E queste sono le parole di Beethoven. Quindi Cherubini, come ho detto prima, sceglie un tono solenne e distaccato.
Beethoven sembrava le stesse dicendo a Verdi quelle parole. No, effettivamente Cherubini è un compositore molto molto importante. La gente che non è molto addentrata nel mondo della musica classica spesso non l'ha mai neanche sentito nominare, certo. Ma è tra i compositori italiani che sono stati più apprezzati e influenti all'estero, forse soprattutto all'estero. E so che Beethoven lo reputasse non solo per il Requiem, ma in generale tra i più grandi compositori di opere drammatiche viventi quando lui era vivente. Quindi andrebbe approfondito, e meno male che questi eventi ce lo consentono.
Allora, noi ringraziamo Simone, Giulio e Francesco per essere stati con noi. Diamo appuntamento quindi a una prossima puntata di Musica di Stagione.
Musica di Stagione, un podcast di Radiofonica in collaborazione con Perugia Musica Classica e Fonoteca Regionale Oreste Trotta.